Lo Spirito donato in abbondanza, come vedremo oggi durante l'Eucarestia, la festa di Pentecoste, Pentecostè, la festa che in origine era una festa agricola che segnava il primo raccolto e che poi con i secoli era diventata per il popolo di Israele la festa del dono della Torah. Ed è interessante che lo Spirito scende il giorno della festa del dono della Torah, la nuova legge dell'amore non è più scritta ma è infusa, è donata. Ed è interessante come il racconto degli Atti descriva questa effusione dello Spirito, una delle effusioni. In realtà Gesù dona lo Spirito secondo Giovanni morendo in croce, e mise lo Spirito che ha tutta una serie di titoli. Gesù lo chiama in molti modi: il vivificatore, cioè colui che rende viva la presenza di Dio, il consolatore, l'avvocato paracleto, bellissimo, colui che difende l'indifendibile, e anche tutta una serie di simbologie che ovviamente un lettore ebreo capiva subito, perché in effetti lì nel Cenacolo la Pentecoste è l'epifania di Dio sul Sinai, visto che la nuova legge, ci sono i tuoni, i fulmini, c'è tutto come sul Sinai, però con un nuovo significato. Quindi il tuono è quello che ci scuote, il vento è quello che, se abbiamo le vele, ci porta da qualche parte, eccetera eccetera. Così come la notazione della gente che ascolta parlare, anche se sono diversi, anche se sono stranieri, la stessa lingua, è chiaramente un riferimento all'anti-Babele. Lì a Babele l'arroganza degli uomini aveva confuso, non ci si capiva più, invece a Pentecoste ci si capisce. Guardate quanta ricchezza che celebreremo. E alla luce dello Spirito leggiamo questa parola e l'abbiamo invocato perché è una parola estremamente esigente. Lo dico per chi è venuto qui per la prima volta: stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, una lectio cursiva si dice, come si faceva una volta, cioè lo si legge tutto, con calma. È il quarto anno, siamo a buon punto, siamo al capitolo 16, abbiamo superato la metà, Giulio, non è che... No, tre, io conto tre. L'idea mia è andare in pensione con Giovanni, quindi potremmo farcela. Però guardate quanta ricchezza abbiamo sviluppato Marco. Ricordo a tutti che tutte le registrazioni sono disponibili a gratis sul sito, se uno fosse così sadico da andarsene a riascoltare. Siamo al capitolo 16 e ci dicevamo che il Vangelo di Matteo, che copia e incolla Marco e aggiunge, organizza in cinque grandi libri, cioè cinque libri della Torah, cinque grandi discorsi, ormai sappiamo tutti, siete maestri in Israele. C'è questa grande parentesi, dal capitolo 15 al capitolo 18, in cui non ci sono discorsi particolari, ma Matteo prende il materiale di Marco, aggiunge delle sue informazioni, mischia, sceca e esce fuori questo. Ma chi di voi segue questi incontri da anni si ricorda in Marco, perché siete maestri in Israele, che la cosiddetta manifestazione a Cesarea di Filippo, ricordate, che in Marco si trova al capitolo 8, che segna l'apice, la domanda chi è Gesù, quando si arriva lassù e Pietro dice tu sei il Cristo, qui l'abbiamo trovata al capitolo 16, l'altra volta l'abbiamo trovata, quindi siamo in cima. Se non che Marco da lì in avanti conclude il suo Vangelo. Quindi siamo arrivati a capire chi è Gesù, e ricordate, la domanda in Marco è: ma allora chi è il discepolo? Ecco Gesù che da Cesarea scende a Gerico, anche fisicamente, incontra tutta una serie di discepoli, ricordate, alla fine incontra il giovane ricco e non è lui il discepolo, alla fine incontra Bartimeo, Marco 10, è lui il vero discepolo. Da lì in avanti, quattro capitoli, l'ultima settimana di vita di Gesù, Gerusalemme, alla fine. Matteo prende questo materiale e lo riorganizza, ma pone a metà avanzata del suo più amplificato e più complesso discorso la stessa cosa. La volta scorsa, chi c'era, abbiamo meditato Cesarea di Filippo, vedendo che Matteo aggiunge delle cose, per esempio che in Marco non c'è, tu sei Pietro su questa pietra, eccetera, eccetera. E dicevamo che è anche possibile che quella sia un'aggiunta, perché probabilmente era successo qualcosa, eh? Cioè era successo che da Marco a Matteo era stato bruciato il Tempio, sono passati quasi 30 anni, la prima comunità si è organizzata, visto che quella bella comunità in cui tutti sono fratelli non funziona tanto, ecco allora che Pietro diventa un po', come dire, il coordinatore. Ma la cosa molto interessante, e da qui ripartiamo, è quello che succede dopo. Perché il Vangelo, che tra l'altro si legge tutti gli anni, almeno nella liturgia romana, non so in quella ambrosiana, ma tutti gli anni, all'inizio di settembre, per Rifo, per Raffa, c'è Cesarea di Filippo. Il problema è che in Matteo, diversamente che in Marco, succede qualcosa di inatteso. Cioè non soltanto il bel finale, tu sei Pietro su questa pietra, ma io mi immagino la scena, no? Un film avrebbe messo collina, controluce, tramonto, profili, Pietro in ginocchio, Gesù così, fine, sipario. Non è così, perché appena detto questo, Gesù dice qualcosa di diverso. Cioè Gesù dice in che modo lui vuole essere Messia. Spiega a Pietro, ai suoi e a noi cosa vuol dire essere Messia. Sia in Marco che in Matteo, da qui in avanti Gesù parla della sua morte. Prima no. Da qui in avanti Gesù comincia a presagire quello che succederà. Ora dobbiamo capire un concetto importante. Notiamo l'intelligenza, facciamo un po' di teologi. Tra l'altro volevo dirvi che forse finalmente a giugno discuto la mia tesi di dottorato, speriamo, ci avevo rinunciato perché ormai, comunque sappiate. Dopo essere stata rifatta. Bene, concentriamoci su una cosa, ma Paolo facci capire, perché Gesù a questo punto dice di essere il Messia, a questo punto parla della sua morte e non prima? Perché esiste una progressiva autocoscienza di Gesù. La dico in maniera un po' più brutale. Gesù sapeva di essere Dio? Attente alle risposte sì e no. Sì e no. Gesù acquista consapevolezza di chi lui è, ma non si prende per Dio, come facciamo noi. Probabilmente a partire dal battesimo Gesù, che è uno che è dedicato alle cose del Padre suo, ricordate il Vangelo di Luca quando Gesù a 12 anni scappa di casa, a un certo punto Gesù si rende conto di vuole avere una missione, vuole annunciare il Padre, e lì si rende conto che viceversa anche il Padre vuole questo da lui. Ma la piena coscienza di chi Gesù di Nazaret è rispetto a se stesso avviene dopo la risurrezione. Ricordate sempre questa cosa importante, è un po' delicata, però è importante ribadirlo. La Chiesa ha sempre ammesso, nei primi 1000 anni si sono scornati su questa cosa, che Gesù è totalmente Dio e totalmente uomo. Allora di lì tutte le domande, ma come fanno a stare insieme queste due dimensioni? Quando Gesù agisce, agisce come uomo o come Dio? La conoscenza di Gesù, la coscienza di Gesù, la volontà di Gesù? Bene, rispetto all'autocoscienza, sono termini un po' moderni a partire dalla psicanalisi in avanti, la consapevolezza di quello che io, Paolo, sono oggi a 53 anni, io sono lo stesso Paolo di 30 anni fa, o no? Sì e no. Sono lo stesso, sperando di non essere uguale, se no sarebbe drammatico. Le persone evolvono, cambiano, in questa evoluzione c'è anche la coscienza. Io conosco Paolo molto di più che non 30 anni fa. 30 anni fa io conoscevo Paolo, sono io. Ma quello che io oggi so di me è diverso. Così Gesù, quando a Cafarno dice io sono il Cristo, mette a fuoco questa roba che già c'era dentro di lui, mi spiego? Ma a questo punto è chiaro, e diventa anche chiaro che quello che lui vuole fare, la sua volontà di annunciare il Padre, è dominante. Ci sono delle svolte nella vostra vita o no, in cui capite che cosa è veramente importante, in cui devi scegliere? E non sono le scelte del ventenne dell'università che fanno ridere, abbiate pazienza. E neanche quelle di quando hai scelto un partner, e neanche quello che quando hai deciso di avere figli. Sono scelte che sono paradossalmente sempre più impegnative e che rivelano sempre di più a cosa tu tieni e chi tu sei, e chi tu sei. Fino ad arrivare alla fine, bella questa visione di una progressione. Perché dico questo? Perché il nostro mondo ci illude che invece c'è un apice e poi è la decadenza, no? Non è così, Ecco, Gesù arriva a quel punto dicendo: ok, io sono arrivato qui e adesso che succede? E Gesù esprime un concetto molto serio, che è il cuore di quello che stiamo per leggere. Piuttosto di rinnegare il volto di Dio che sto raccontando, in cui credo, io mi faccio ammazzare. Piuttosto che negare questa cosa che per me è fondamentale, mi faccio ammazzare. Ed è esattamente ciò che succederà. Alcuni autori, ricordatevi sempre che se poi volete farvi del male, io vi posso anche consigliare di quei famosi testi da comodino, nel senso che uno li legge e si addormenta. No, ci sono fiordi di testi, eccetera, eccetera. Alcuni autori sostengono che siamo all'ultima tentazione di Cristo, che non è sulla croce, ma è qui. Cioè, davanti alla possibilità di morire, che a questo punto comincia a farsi concreta, perché l'ostilità nei suoi confronti, che abbiamo visto, ricordate, nei precedenti capitoli, sta crescendo, finché sei un signor nessuno, un povero naif personaggio del nord, chi se ne frega. Ma quando cominci a contestare, quando cominci a alzare la voce, quando cominci a crescere il credito intorno a te, quando cominci, allora... Ebbene, in quel momento Gesù decide di andare fino in fondo. Leggiamo. Da allora, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Da allora, Matteo situa da questo momento un cambiamento nelle relazioni con i discepoli. Da qui in avanti Gesù comincia a dire apertamente come andrà a finire la storia. E io ci tengo a sottolineare questo, e prendetemi per diritto, non sto sminuendo Gesù, ma sto cercando di farlo uscire fuori da quello stereotipo un po' fantoccio in cui a volte lo releghiamo. Gesù qui non è un profeta, è semplicemente una persona avveduta. Cioè, lo vedi se ce l'hanno a morte con te o no? Sì. E lo vedi che quelli che ce l'hanno a morte con te hanno tutti i mezzi per considerarti un uomo pericoloso, sì o no? Sì, è. Poi certo che attua le profezie e tutto, però non c'è bisogno di scomodare la profezia. Ma la cosa interessante è che da allora, cioè da questo momento, da quando cioè hanno riconosciuto, grazie a Pietro, che Gesù è più di un maestro ed è più di un profeta, ma è il Cristo di Dio, quando, da questo momento loro hanno capito questo, allora i discepoli sono in grado anche di capire quello che viene dopo, come proseguire il cammino. E questa è una prima lezione, poi lo vedremo tra poco in fase meditativa, per adesso nutriamo l'intelligenza, poi l'anima, che invece nella nostra vita vogliamo restare fermi ad un passato cristallizzato. Il cammino del discepolato è un cammino in evoluzione. A noi piacerebbe mettere lo stop nel momento più bello e più alto, che è Cesarea di Filippo. Pietro, Simone ha riconosciuto che Gesù è Cristo, Gesù ha riconosciuto Cristo, gli restituisce il favore, gli dice: tu sei Pietro, finale, applausi, sipario. Bello sarebbe, no? Che bello sarebbe poter cristallizzare la nostra vita nel momento più felice che abbiamo vissuto, o no? Sì. Quando si dice, ieri il portiere di una squadra di cui non mi ricordo il nome, che non mi riguarda, una squadra calcistica, no, è andato in pensione, e tutti dire: beh, vai adesso che sei al massimo della gloria, no? Ti ritiri quando sei in gamba, non quando Paul Gascoigne ti rigiri nella tua ubriacatura, che sei l'ombra di te stesso. Noi abbiamo un po' questa idea qui. Quello che emerge è che quando in teoria noi metteremo il punto fine per Gesù è appena un inizio. Attenzione, non è che Gesù ti costringe, ti dice vuoi venire o no? Io vado avanti, tu vuoi stare qua, che problema, io vado avanti. Se Gesù è il figlio di Davide, andrà nella città di Davide, a Gerusalemme, è interessante, eh? Doveva andare a Gerusalemme, per forza, è la sua città. Anche se ormai Gerusalemme non ha più nessun legame con il proprio fondatore, e questo permettetemi di dirlo anche un po' con le nostre città. Qualche giorno fa mi trovavo a Bologna con Don Alessandro, siamo andati in giro e c'era la settimana in cui la Vergine di San Luca scende giù in, cioè, tutto un trigo, non sapeva la roba. Allora ho assistito un po' di cose interessanti, no? Però senza giudicare, per carità, mi ci mancherebbe, il confine fra una bella tradizione e un'esperienza di vita è molto labile, non è più sangue che pulsa, è sangue nelle teche, eventualmente da scongelare come San Gennaro. Il rapporto fra Gerusalemme e Davide è solo teorico. Perciò il Messia non viene riconosciuto. Il rapporto delle nostre città col proprio passato, e qui non sto facendo un discorso solo socioculturale, che pure sarebbe già importante, ma manco più quello abbiamo, ma proprio di fede. Cioè, i nostri padri ci credevano a quella roba lì. Quando si facevano determinate cose, erano qualcosa di forte. Però Gesù vuole comunque andare. Ma la città santa non è soltanto la città di Davide, è anche la città che uccide i profeti. Sto scrivendo il libro sui profeti, sono a buon punto. Geremia non muore a Gerusalemme, ma muore probabilmente deportato in Egitto. Però questa città che respinge chi la redarguisce. Quindi Gesù sa questo, che deve andare, che lì vivrà la contraddizione, che lì probabilmente soffrirà per difendere la sua visione di Dio. Perciò intravede la morte. Avete visto che in questo primo annuncio in Matteo non si parla di croce. Probabilmente perché Gesù non ha ancora messo a fuoco questa cosa. Come vi dicevo, Gesù dice questo non perché è un profeta e quindi lui legge nei cuori, sì, ok, è tutto vero, ma perché si rende conto di quanto sta accadendo, perché ha quella consapevolezza e sul pezzo che a volte a me manca e anche a noi, quel leggere la storia da un altro punto di vista, quel leggere gli eventi e non soltanto la mia vita va bene, Dio è buono e tutto è bello, la mia vita va male, Dio è un bastardo e quindi, ma un po' più ampio. Gesù ce l'ha questa cosa. Esiste però un problema, se è vero quello che vi ho detto, e io ve lo dico per correttezza professionale, ma il risorgere dopo 3 giorni, Paolo, se è vero quello che dici, Gesù sapeva di risorgere puntualmente 3 giorni dopo? Ora, ci sono diversi modi di interpretare. Il modo più semplice che ci toglie, scegliete voi, siete liberi adulti. Il modo più semplice è quello di dire: ma certo, è Dio, sa benissimo che dopo 3 giorni risorge, punto. Beh, è risolto tutto. Però certo crea molti problemi questa soluzione. Quindi Gesù fa finta. Quindi il libero arbitrio cos'è? Quindi Gesù è un predestinato. Questo non stride un po' con tutto il resto? Sì. La seconda chiave di interpretazione, che è molto interessante, ci deriva dal mondo biblico. 3 giorni non vuol dire oggi, domani, dopodomani. È un numero simbolico che indica un tempo breve, lo trovate spesso, 3 giorni. Cioè Gesù dice, io morirò, ma poi risorgerò. Ecco allora la terza interpretazione. Cosa vuol dire risorgere? Quando Gesù dice, attenzione, non voglio orientare le vostre scelte, ma come teologo faccio il possibilista. E poi vi spiego anche il perché. Gesù sapeva, orologio alla mano, che lui sarebbe morto. Dopo 3 giorni Dio veniva, bussava alla sua porta e lo tirava fuori? Ma allora la sua autocoscienza di Dio che è? Cosa diventa? È una finta. Gesù non è uomo veramente. Se è totalmente uomo in tutto fuorché il peccato, io non so cosa mi succederà. Gesù crede nella risurrezione? Sì. Anch'io ci credo e anche voi qui dentro. Ecco allora che probabilmente questa è la posizione che condivido sinceramente, che è anche ufficiale all'interno del mondo biblico e tutto, che la rilettura teologica della comunità di Matteo della risurrezione pasquale rilegge questa profezia. Gesù ha detto quelle parole? Probabilmente sì, ma intendendo dire dopo 3 giorni io risusciterò, arriveranno gli angeli e diranno no, Gesù non lo sa, ma la comunità che scrive quel brano lo sa. Quindi si sovrappongono i brani. Attenzione, io credo che Gesù sia risorto. Io lo proclamo Signore e Maestro. Io credo che Gesù è il Verbo di Dio. Chiaro? Ma non voglio farlo diventare un burattino. Quindi in questa annosa questione fra chi si sbilancia troppo sull'umanità di Cristo e sulla divinità di Cristo, con la Chiesa mi pongo a metà, lasciando intatto il mistero. Quando io vi dico che Gesù non sta facendo il mago Telma e dice ah sì, io risorgerò dopo 3 giorni, non sto dicendo che sta bluffando e non sto dicendo che sa che accadrà veramente questo. Questo lo dico per sottolineare la grandezza di Gesù. Gesù sulla croce non sta dicendo ah, dai, tengo duro ancora un po', tanto poi dopodomani risorgo. Perché noi pensiamo questo, sminuendo il valore della croce. Se Dio accetta le regole del gioco, le accetta fino in fondo, se no che gioco è? Ok? Adesso basta che comincio a vedere qualcuno che esce il fumo dall'orecchio. Questo è però la corretta interpretazione di questo brano. Gesù cioè sta dicendo ai suoi discepoli, e Matteo lo ribadisce alla sua comunità. Matteo scrive alla sua comunità 30 anni dopo la risurrezione, il Tempio è stato distrutto. Gesù sta dicendo ai suoi, e Matteo alla sua parrocchia, e Matteo e Gesù a noi, che professare la fede nel Padre significa subire persecuzioni, esattamente come sta vivendo la comunità di Matteo. Ma che Gesù difenderà la sua visione di Dio anche a costo di morirne. Questo è il significato di questo brano. Questa visione impegnativa, combattiva, dolente della fede contraddice invece la visione gloriosa, regale, trionfante che i discepoli si aspettano. E anche un po' noi, sia i discepoli di Gesù, che i discepoli di Gesù presenti nella comunità di Matteo, che noi. In effetti, giustamente, Pietro prende da parte Gesù. Dopo questo annuncio, prende da parte Gesù. Per, sentite perché è allucinante, Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma sei fuori? Ma sei scemo? Sì. Lo prende da parte perché ha rispetto Pietro, no? Cioè è diventato papa, ma mica deve umiliare Gesù davanti a tutti. Prima scemata, lo rimprovera. Hai detto una cosa sbagliata. E attenzione, quello che dice, l'ho scritto sugli appunti che oggi vi poi gentilmente ringrazio, vi manderanno Marco e Romana. Dice, Dio non voglia, questo non ti accadrà mai. Questa è una delle frasi, già farò un gioco, vediamo se prima della fine della mia vita riuscirò a fare un libro su questo. Le 10 più belle frasi del Vangelo e 10 frasi più tristi del Vangelo. Questa è una delle più tristi. Dio non voglia, questo non ti accadrà mai. Dietro questa affermazione c'è un'idea allucinante. Dio non vuole che un progetto così importante venga annientato a causa della morte. Cioè, Pietro pensa il contrario di quello che sta dicendo Gesù. Mette la vita di Gesù al di sopra della volontà di Dio. È interessante e mi piace e mi convince e mi innamora della Chiesa che, questi sono dettagli, io vi chiedo veramente, ma non perché ve lo dico io sono portatore d'acqua. Se è vero, se lo vedete vero in voi stessi, credeteci, se no indagate. Ma chi mai fonderebbe una religione in cui, diciamo, il punto di riferimento dopo Gesù, che è Pietro, fa delle figure di merda del genere? Scusate la brutalità. Questi si chiamano argomenti intrinseci della veridicità del Vangelo. Ma chi lo farebbe? Si esalta l'eroe scrivendo su Mosè, ma chi mai farebbe fare delle figure così meschine al fondatore di una civiltà? È segno di una veridicità assoluta dire è proprio così, ed è talmente vero ed è talmente importante quello che sta succedendo che Pietro non applica una censura preventiva. Ma guardate cosa sta succedendo in questo circo che è diventata la nostra Italia, no? Ma guardate, io sto chiedendo, sto pensando di chiedere seriamente la cittadinanza francese, che mi frega, sono a 30 chilometri, ma veramente. Ma c'è qualcuno per caso che difende o non difende, eccetera, eccetera, e tutti fanno, i padri fondatori sono tutti santi, sacri, eccetera, eccetera. Non è così nella Chiesa. A Pietro non importa di far la figura di uno che è, sì, primo fra i pari nella fede, ma è anche primo fra i pari nella fragilità. La logica di Pietro è comprensibilissima, un po' anche la nostra. Dobbiamo convertirci a quest'idea. A me viene da pensare, se io credo in Dio, poi le cose mi vanno bene, inutile che ce la raccontiamo. A me viene da dire, se io seguo Dio, beh sì, poi ci saranno delle difficoltà, ma c'è sempre una via d'uscita. A me viene da pensare questo. A me non viene da pensare che un gesto drammatico e catastrofico come è, come sarà la crocifissione, possa essere in qualche modo legato all'evoluzione del pensiero di Dio. La logica di Pietro dice chiaramente Gesù non sta dicendo chissà che cosa, gli sta dicendo: no Pietro, non ci siamo proprio. Quella che stai manifestando tu è la logica degli uomini, lasciando intendere così che la logica di Dio non necessariamente coincide con la logica degli uomini. Ciò che per noi è fallimento, come dirà San Paolo, per lui è manifestazione. Attenzione, poi la meditazione dopo è una di quelle che vi annuncio, così potete anche andare nel parco e saltarla, è sulla croce, la famosa, ma qui è peggio, un po' peggio. Non sto esaltando la croce, lo vedremo. Però quello che dice Gesù è che c'è un modo ragionevole, razionale, logico, devoto, apparentemente, che ti fa diventare Satana. E la cosa divertente è: va dietro di me, va dietro a me Satana, cioè non metterti davanti, non fare tu il maestro Pietro, non insegnare a Dio come deve fare a fare Dio, torna dietro, rimettiti a fare il discepolo. Wow, ok, adesso proviamo in questi 20 minuti ad approfondire alcuni temi. È un brano che amo moltissimo. Mi spiace quando Nella liturgia romana, normalmente Don Roberto, nella liturgia romana è diviso in due domeniche. Nella prima c'è la professione di fede, nella seconda c'è il cazziatone, che snatura anche un pochettino il testo. Ma i liturgisti, no, non devo parlare male dei liturgisti che sono registrato. Sapete, Papa Francesco fa una battuta bellissima, autentica sta roba. Sapete qual è la differenza fra un liturgista e un terrorista dell'ISIS? Che il terrorista dell'ISIS a volte cambia idea. Interessante, sono un po' rigidi. Primo tema di meditazione. La prima cosa, forse un dettaglio, ma sapete che a me piacciono molto i dettagli, perché nulla è casuale nei Vangeli. Interessante notare il fatto che Gesù parli di se stesso, della sua missione e del probabile destino del suo percorso solo dopo la professione di fede di Pietro. Potremmo dire che Gesù per la prima volta esplicita le sue paure, la sua preoccupazione. Gesù non è un eroe greco, non è uno stoico. Gesù è totalmente uomo, ha paura, ma svela la sua intimità solo dopo essere stato riconosciuto come Cristo, dopo la professione di fede di Pietro. Cioè, mi verrebbe da dire che a progressione di fede corrisponde una progressione di conoscenza. Più tu credi, più tu conosci di te, del mondo, di Dio, è una cosa che va di pari passo. Potremmo dire che Gesù svela qualcosa di intimo al discepolo che ha fatto un percorso di fede particolare, che avanza nel cammino. Noi siamo i confidenti di Dio, come già sperimentato da Abramo. Qualcuno di voi è venuto e ringrazio a vedere quell'esperimento simpatico che è stato e che potrebbe ancora essere questo spettacolo teatrale che abbiamo messo in scena a Milano, Talking Abram, lì se volete c'è il testo teatrale. E quando c'è la contrattazione, ricordate, le querce di Mamre, in cui Dio vuole andare a vedere se distruggere o meno Gomorra e Sodoma, inizia la contrattazione. E Dio dice, ma visto che adesso con Abramo va così bene, non posso mica tenergli nascosto una roba del genere. Abramo diventa il confidente di Dio. Noi siamo i confidenti di Dio. E questo dice una cosa importante per me, anche in questo momento un po' delicato della mia vita. La fede non è in alcun modo un'acquisizione definitiva, ma un cammino che procede per gradi. Capiamo realtà di fede più alte e profonde solo quando avanziamo. Vi sto dicendo in tutti i modi, smettetela di stare inchiodati alle quattro certezze che avete. E su questo lo Spirito ci aiuta molto. Come dire, il Signore è molto rispettoso di quello che noi siamo, del nostro percorso interiore, del nostro cammino, delle nostre dinamiche. È molto, molto, molto rispettoso. Molto rispettoso. E ci lascia dove siamo. Ti accontenti di quello? Ma va bene, creatura, anima bella, stai tranquillo. Io vado avanti. Prima parlavamo con alcuni di voi, e lo vedo, ormai sono quasi alla fine del mio percorso di evangelizzazione in giro, no? Anche grazie a voi, all'associazione, per cui è possibile questa cosa qui. Ma è interessante vedere realtà in Italia molto, 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 molto diverse, molto diverse. Ed è interessante vedere in cui ci sono, io devo dire con grandissimo stupore, sono appena stato in Calabria, vedere delle realtà ecclesiali, come dire, felici. Sembra di entrare in un altro mondo, la macchina del tempo, entra nell'Italia anni 60, in cui il prete ha ancora un grande ruolo, in cui le parrocchie sono attivissime, in cui c'è un sacco di roba, però da fuori ti rendi conto, capitemi bene, con molto rispetto, che non è un problema di evangelizzazione, cioè che va bene così a tutti, no? Che va bene così a tutti. Infatti poi all'interno ci sono tutte le beghe, le dinamiche negative tra parrocchie, tra gruppi, tra ministeri, parroco, vice parroco, coadiutore, cioè tutte cose che denotano evidentemente che l'evangelizzazione è fragile. Mi parlava un missionario molti anni fa, scampato al Comboniano, scampato all'eccidio Hutu e Tutsi in Ruanda. E lui diceva: no, è stato interessante, noi in 3 mesi abbiamo visto come tutto quello che avevamo fatto erano puttanate, perché ha prevalso la bestia, si sono ammazzati fra loro, tra cristiani sono uccisi, tra cristiani, in teoria erano tutti evangelizzati. Come può essere fragile, attenzione, questo non vuol dire buttiamo via il bambino pulito con l'acqua sporca, ma non illudiamoci che sia così. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che necessariamente esiste un'evoluzione, un percorso, un cammino. Io credo che se la nostra anima si fida di Dio e si affida a Lui, senza imporgli degli stop, senza dire... Lo stop può essere una sofferenza, una lentezza, una rigidezza. Ah, ma ho cambiato con questo parroco, non vado più d'accordo, che non metto più piedi in chiesa. Bravo, scemo. Ok, cos'è così del mondo? E ragionare tra gli uomini? Se noi restiamo lì, non facciamo nessun progresso nella vita spirituale. Punto e basta. Inutile che ve la racconti. Per conoscere Gesù dobbiamo avere il coraggio di camminare fino a Gerusalemme, cioè d'immaginare che il modo che io ho oggi di essere non è quello di 20 anni fa, ribadisco, di 30 anni fa o di 40 anni fa. E questa cosa, permettetemi, però la possiamo poi declinare in tutta la nostra vita. Il tuo modo di essere padre adesso non è il modo di quando tuo figlio aveva 5 anni. Il tuo modo di essere sposo, sposa, partner adesso non può essere quello di 30 anni fa. Ah, ma sei cambiato, non ti riconosco più, e ci mancherebbe. Perché noi tendiamo, ma è normale, umano, non sentitevi in colpa per questo, cosa in cui noi cattolici siamo abilissimi, no? Cioè, è normale assolutizzare dei momenti. Ecco, questo è il momento in cui noi eravamo felici. Ok, e? Ma immaginare e pensare che la vita è una fioritura, è un'evoluzione, e anche la vita di fede, ripeto, mi sto concentrando e sviluppando questo dettaglio. Da allora in avanti Gesù cominciò a dire ai suoi, quel da allora è perché è stato riconosciuto come Cristo. Io sono assolutamente convinto, e lo so, che per molti di voi anche un appuntamento come questo, che è una stazione di benzina in cui venite a fare il pieno e vedete non abbiamo aumentato il costo del carburante, per molti di voi che pure erano nella fede, io non credo che in mezzo a noi ci sia qualcuno che proviene da una setta satanica che d'improvviso, no, cioè, più o meno tutti cristiani, più o meno abbiamo un percorso, alcuni sono anche impegnati, ma esiste una progressione tanto più bella quanto tardiva, permettetemi. A 20 anni è ovvio che uno va alla giornata mondiale dei giovani ed è gasato. Se non altro per tutte le ragazze che ci sono, e perché si fanno un po' gli scemi e ti senti anche a posto perché sei nel posto giusto, tutti cattolici. Ok. A 30 anni è normale, sei impegnata alla pastorale familiare della parrocchia, hai avuto le belle soddisfazioni. Ok. Ma come con Abramo, con l'avanzare con l'età, è più faticoso entusiasmarsi. È bello che Gesù dica di sé al discepolo il momento in cui il discepolo, in questo caso Simone chiamato Pietro, scopre qualcosa di sé. Illudersi invece di sapere, di conoscere, di avere capito, è un grave danno che facciamo alla nostra anima, perché ci impediamo di capire fino in fondo. Devo dire che io non è che mi rattristo facilmente, devo essere sincero, questo è un dono di Dio, di carattere, non è un mio merito, però è scoraggiante vedere invece come certe persone si siano sclerotizzate. Prima parlavamo, appunto, per riallacciarmi al discorso di prima, certi parroci che si sono intristiti perché hanno visto il passaggio tra una chiesa, un mondo, una parrocchia in cui avevano un ruolo, avevano ascolto, avevano, a una realtà in cui le cose sono cambiate. E allora, se tu sei sempre vissuto, Don Lorenzo Milani direbbe, in mezzo a delle pareti di incenso, non capisci bene cosa c'è al di là, no? Io lo dico con molto, 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 molto affetto, e credetemi, e rispetto. Ma a volte si è delle riunioni dei preti e ti dicono: ma questi dove vivono? Ma dove vivono? È ovvio che poi non ti incontri. Io penso che sia un po' uno dei messaggi che Papa Francesco sta dando, no? Dei ragazzi, ma provate a vedere come vive la gente normale. Non è che la gente ce l'ha con te perché non viene alla riunione, eh? Magari c'è altro da fare. E non che vanno tutti a giocare alle slot machine o si sfiniscono, ma magari perché la vita è fatta di cose un po' diverse. Cioè, manca un po', ma questo succede anche, permettetemi, nelle nostre realtà ecclesiali, appunto, a volte autocelebrative, autoreferenziali. Insomma, io credo che il Signore ci stia dando molto. Secondo tema di meditazione, accelero. Se la prima è appunto dopo la professione di fede, quindi il cammino, l'evoluzione della conoscenza di Dio, la seconda è la consapevolezza che credere sul serio ci porta inevitabilmente a fare delle contrapposizioni. Gesù prende consapevolezza che la sua missione, iniziata in maniera spettacolare e con grandi risultati, incontra inevitabilmente delle contrapposizioni vie più crescenti proprio da parte di quel mondo religioso che invece avrebbe dovuto accoglierlo. E questo, secondo me, succede anche nella nostra vita e nelle nostre realtà ecclesiali. Non so perché mi viene in mente Beethoven, ma se voi ascoltate la produzione del primo Beethoven, che era una rock star, noi oggi diremmo, e quella dell'ultimissimo periodo, nell'ultimissimo periodo Beethoven, che pure era già sordo, aveva intuito l'evoluzione, no? Nei quartetti, gli ultimi 2 anni di composizione erano un fiasco totale, la gente non lo riconosceva più. Cominciava, adesso no, io non sono un esperto, ma tutta una serie di accorgimenti, di dissonanze, eccetera, eccetera, che anticipavano l'evoluzione della storia della musica. Cioè, se per noi la fede è un pacchetto consegnato che tale deve restare nei secoli eterni, è evidente che non dà fastidio a nessuno. Se per noi la fede è qualcosa che evolve in noi stessi, anzitutto, nel giudizio che diamo su noi, sul mondo, sulla realtà, in parrocchia, nella chiesa, questa chiesa che è sempre attenta a correre dietro allo spirito, almeno così dovrebbe, invece fa fatica. Abbiamo questo contrappeso che ci immobilizza, questa forza di gravità spirituale interiore che ci inchioda. Faccio un esempio un po' delicato, ma per capire. E poi pensiamo a noi stessi, non agli altri. Avete visto cosa è successo con i vescovi del Cile? Tutti i vescovi del Cile hanno rassegnato le dimissioni. Guardate che non è mai successo nella storia della Chiesa. Tutti i vescovi del Cile hanno rassegnato le loro dimissioni al Papa, perché era uscita fuori quella storia di pedofilia. Anche il Papa è rimasto, mi fa una tenerezza quel povero uomo, anche il Papa è rimasto incastrato in questa cosa qua. Perché persone, vescovi di cui li si fidava ciecamente, che rispetta un prete che era stato spostato come si faceva una volta, eccetera, 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 ha detto: ma no, ma noi innocenti. E il Papa ha esposto se stesso dicendo: no, sono tutte chiacchiere e tutto. Poi, però, per non saperne leggere né scrivere, ha mandato 2 agenti segreti a fare una commissione, e nel giro di un mese sono tornati coi cappelli dritti. C'è un dossier così, dice: guarda che è una catastrofe. Quindi povero Francesco non solo ha preso per il culo dei suoi vescovi, li ha radunati adesso a Roma, in Cile, ha detto: fate voi A, B, C, guardate il dolore, hanno rassegnato tutte le dimissioni, non che tutti sono coinvolti. Però vedete, prendetemi per diritto, è un po' delicato. Io capisco quell'atteggiamento lì, un atteggiamento vecchio. Tu è un prete che ha questa inclinazione, attenzione, un prete pedofilo è uno di troppo, chiara sta roba qua? Un prete pedofilo nel mondo è uno di troppo, chiaro a tutti? Perfetto. Se poi noi andiamo a vedere, leggevo stanotte un articolo, a livello statistico, ma non statistico della Chiesa Cattolica, il rapporto pedofilia nel mondo e appartenenti al clero, permettetemi di dire che la categoria con meno pedofili al mondo, cioè insegnanti di ginnastica, allenatori, non è che ne sentite tanto parlare. Questo non vuol dire giustificare nulla, attenzione, voglio essere chiaro. È un disturbo della personalità gravissimo che va, ma la logica era quella logica di cui uno si fidava dell'altro, il vescovo, uno ti veniva a parlare, non sapeva tanto a chi dar retta, allora ti prendeva e diceva vabbè vai lì a non far danni, e questo andava e rifaceva danni. Era quella logica lì, un po' in quel mondo, che non sapeva confrontarsi veramente con la modernità. Adesso ho fatto un esempio estremo. Cosa vi sto dicendo? Veniamo nel piccolo delle nostre scelte. Ma se nella tua comunità parrocchiale non ti accorgi che le cose stanno cambiando, se nella tua vita non ti accorgi che le cose stanno cambiando, se tu sei fisso da qualche parte e non evolvi, è evidente che non otterrai mai delle contrapposizioni. Forse anche a noi a volte è accaduto qualcosa di simile, no? Presi dall'entusiasmo abbiamo pensato di essere in qualche modo inviati da Dio, salvo poi scontrarci con mille resistenze proprio da parte di coloro che avremmo immaginato ci potessero aiutare. Io qui dico una cosa che continuo a ripetere. Io vedo quando le mie 70 serate che faccio in giro in Italia, una cinquantina, quarantina sono invitato da preti. Ormai è statistico, 9 su 10 il prete che mi invita è perché mi vuol parlare. O c'è di mezzo una donna, benissimo, o c'è di mezzo un uomo, benissimo, o molto più spesso c'è di mezzo una grande tristezza, perché normalmente sono preti molto in gamba, molto sensibili, che vivono una situazione in cui fanno i funzionari, cioè tutte cose che conosciamo, tutte cose che conosciamo. E molto spesso sono osteggiati esattamente da quelli che li dovrebbero capire. Io lo dico con molto rispetto e lo dico anche in faccia, secondo me qualche vescovo un po' di purgatorio se la farà, per la disattenzione, per la superficialità, per non capire la drammaticità delle situazioni. Cioè, cacchio, ma lo vedi che prendi un prete, sto citando tutte cose vere, prendi un prete, per tu devi coprire quel buchino di paese, prendi un prete di 30 anni che è nato in città, che ha fatto un certo percorso, lo mandi a fare il pretino perso in un posto in cui quello che gli chiedono è fare i funerali e basta. Ok, no? Ricordo uno in Calabria quando era a Catanzaro, bravissimo prete, semplice, giovane, no, non un genio, però una persona onesta. E, un po' preoccupato, lo avevano mandato in parrocchia in un paese oltre Serra San Bruno, oltre. Detto, ma ti avranno dato anche da insegnare a scuola? Ah, no, no. Oh, scusa, quanti abitanti fa il paesino? 500. Allora, scusate, per non saperne leggere e scrivere. Un prete di 30 anni si sveglia al mattino, dice le lodi del mattino, no, colazione, lodi del mattino, ufficio delle letture, sono arrivate le 8 del mattino. Bene. Celebra messa tutti i giorni. Su 500 abitanti in un paese della Spromonte quanti verranno? 15 persone, dai, 10. Ok, e sono le 8:25. Va bene? Va fuori a fare la spesa, la gente è da un'altra parte, non è lì ad aspettare te. E sono le 9 del mattino. E? Cioè, ma a te vescovo non viene in mente una roba del genere? Questo lo condanni o a diventare strano o a far casini. Perché poi uno comincia a bere, comincia a sbarellare, comincia a arrabbiarsi col mondo. Cioè, cose semplici. Come stai? Quanto mangi? Hai qualcuno in casa? Permettetemi, non so, non siamo mai confrontati con Roberto. Il problema del celibato dei preti, e ne parlo con cognizione di causa, non è avere o non avere una famiglia, ma essere o non essere umani. È un'altra roba. È un'altra roba. Il celibato nella Chiesa non è nato come esigenza, così preti disposti come vuoi, Eusebio di Cesarea, Eusebio di Vercelli. Il celibato nella Chiesa è nato per far vita comunitaria, per stare insieme. Ma ti immagini? Che io devo dire a voi, siate umani e io per primo non riesco. Gesù, invece di essere irritato o di scivolare nel vittimismo, decide di andare fino in fondo. indurisce il suo volto. Sapete che c'è questa annotazione di Luca al capitolo 9, versetto 52? Può darsi. In cui Gesù rese duro il suo volto e si diresse verso Gerusalemme per assolvere la sua missione ad ogni costo. Cosa vi sto dicendo? Se davvero poniamo la ricerca di Dio al centro della nostra vita, se davvero lasciamo il desiderio di infinito crescere giorno per giorno in noi, alla fine anche le difficoltà estreme vengono accolte nella logica di Dio, come fa Gesù. Mi verrebbe da dire: guarda, che se stai seguendo il Maestro e metti i tuoi piedi sulle sue orme, è possibile che arrivi anche tu a Gerusalemme. Ti è chiaro? Patti chiara, amicizia lunga. E la Gerusalemme in cui andiamo incontro non è mai quella che ci aspetteremmo, tutti piangenti, ah, quanto era bravo Paolino, guarda l'incrocio, non è mai così. È sempre un'altra roba. Terza e ultima riflessione, cosa dire di Pietro? Così simile a noi, no? Anche nelle contraddizioni, che bello averlo come Papa. Da beato a Satana in pochi minuti, che siamo noi, eh? Siamo noi, le nostre contraddizioni. Pietro smette di essere discepolo e diventa maestro del maestro. Vuole insegnare a Dio come si fa a fare Dio. Beh, Signore, va bene tutto, ma questo no, eh. Beh, oh, sono andato dal Curtaz, tutti sicomoro da 5 anni. No, eh. E ha ragione dal nostro punto di vista, cioè vorrei dirvi, guardate che spontaneo far così. Per noi la volontà di Dio è che tutto fili via liscio, per noi la volontà di Dio è non avere ingombri, per noi la volontà di Dio è non avere incidenti, per noi la volontà di Dio è non avere delle pene. Invece Dio non vuole questo, cioè attenzione, non è che Dio manda le disgrazie come vedremo, ma non è prioritario il fatto di avere o non avere disgrazie. La disgrazia, essere fuori dalla grazia per il Vangelo, non è avere degli intoppi, ma essere lontani dalla verità. Per Dio, la volontà di Dio non è che la vita dei suoi figli vada bene, ma che viva il bene. E nella nostra testa l'idea falsa che una vita realizzata sia una vita senza intoppi. E mi confrontavo con un filosofo che diceva che è una cosa recente, cioè questa idea che noi abbiamo in testa, il benessere, è una roba degli ultimi 100 anni. Non che prima non desiderassero la felicità, ma sapevano che la felicità la si otteneva a costo di fatica. Non sto facendo l'esaltazione dello sforzo, ma se voglio andare in montagna un po' devo sudare. Invece oggi c'è un po' questa idea qui. Troviamo il modo di avere il massimo delle possibilità senza fare nessuno sforzo. E diciamo questo è bene. Ma Dio non mette questo come nostro bene. Come nostro bene intende la nostra felicità, anche quando passa attraverso una serie di fallimenti, di prese di posizione, di consapevolezze che forse non vorremmo prendere. Entrare in questa logica significa inevitabilmente allontanarci dal cammino. Mi piace molto anche in questa pagina così dura, e qui concludo, la notazione positiva: nulla è perduto. Anche questa mentalità satanica, che vuol dire che ci allontana da Dio, diabolos, colui che dia, diaballo, no? Il simbolo è mettere insieme, diaballo è dividere, anche questa mentalità può cambiare, convertiti. Sapete che, questo lo dico per far sfoggio di cultura, Origene, grandissimo Origene, che io amo alla follia, che era talmente un'eruzione di vulcanica di idee teologiche e tutto, che alla fine è passato anche un po' per eretico, ma eretico non era, era solo uno possibilista, e lui nelle sue possibilità, attenzione, che la Chiesa ufficiale ha riconosciuto come non vero, ma lui diceva che alla fine, quando tornerà Cristo, anche il diavolo si converte. Non poteva, nella creazione non poteva starci quella roba lì, cioè che alla fine di tutto poi vedrai che anche lui si converte, e tra i tanti brani si rifaceva anche a questo. Poi è un dibattito che a noi sembra un po' lontano, ma è interessante. Bene, cosa fare in questi 50 minuti di tempo? Fate una passeggiata, il tempo è bello, prendetevi un caffè, ma vi chiedo la zona caffè, chiacchierate a bassa voce, qui sopra c'è la cappella col Santissimo, però vi chiedo a tutti di fare un po' di silenzio, eh? È bello vedersi, è bello incontrarsi, ci sono da raccontare un sacco di cose, abbiamo poi il pranzo per farlo. Passeggiate, fate e provate con questo testo a farvi una domanda. Quando sono io a dire a Dio cosa deve fare? Quando divento io maestro di Dio? Quando concretamente nella mia vita, negli ultimi 6 mesi, l'ultimo anno, sono io a suggerire in maniera insistente cosa deve fare Dio per fare Dio?